Cuclea Palepafos. Nel villaggio di Cuclea, situato a 16 km a sud-ovest della città di Paphos, sono stati individuati reperti appartenenti a diversi periodi cronologici, che indiziano attività antropica per quasi 5.000 anni, dall'età del Calcolitico tardo, 2800 a.C., fino ad oggi. In quest'area si trovava l'antica città di Palepafos, dove si erge l'importante tempio di Afrodite. Il sito fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Partiamo dalla storia di Palepafos, facendo riferimento ai più importanti reperti rinvenuti, per poi continuare con il nostro giro nel sito archeologico. Paphos fu la capitale dell'antico regno di Cipro fino al IV secolo a.C., quando l'isola entrò a far parte del regno dei Tolomei d'Egitto e il centro amministrativo fu trasferito a Nea Paphos, l'attuale città di Paphos. Il regno copriva un'area significativa nella parte occidentale di Cipro, forse dalla penisola di Akamas verso le colline prima di Pissuri e confinava con il regno di Curion ad est e a nord con Marion. Dalla tarda età del bronzo, Paphos fu il più importante centro cittadino e amministrativo. La fertilità del terreno contribuì notevolmente allo sviluppo economico grazie alla coltivazione del grano oltre al santuario della dea Afrodite, che per molti secoli trasformò Palepafos in un importante centro di culto. Nella Teogonia, Esiodo afferma che la dea emerse dal mare spumeggiante a pochi chilometri a sud-ovest di Palepafos, cioè l'odierno villaggio di Cuclea. E le stesse informazioni sono riportate anche dal geografo romano Pomponio Mela, vissuto nel primo secolo d.C. Ogni re della città ereditava il titolo di sommo sacerdote della dea e esercitava grande influenza sull'isola. Ciò è testimoniato dalle iscrizioni antiche riferite al re della città di Paphos, il sacerdote di Anassa, tradizionale nome rituale di Afrodite Paphia. I sistematici scavi archeologici della fine del XIX secolo testimoniano che la città di Paphos ha una storia unica ed ininterrotta che parte dall'età del Calcolitico, il terzo millennio a.C., ad oggi. Di grande interesse è la continuità del culto della dea del Tempio dal 1200 a.C. alla fine del IV secolo d.C. Diversi elementi rivelano il rito di una divinità orientale, la Grande Dea, associata alla fertilità. Da un lato si collega all'Astarte orientale e poi, dopo la venuta dei Greci Achei sull'isola, venne identificato con Afrodite. Il fatto che il culto della dea nella stessa zona risalga al periodo calcolitico e arrivi fino alla fine del IV secolo d.C. rende il santuario di Palepafos il più longevo nella tradizione culturale di Cipro. In molti siti sono stati trovati reperti del periodo calcolitico come strumenti e frammenti di ceramica. Notevoli sono anche gli oggetti di culto trovati nel santuario di Afrodite, nell'area di Evreti e Asprogi, situate nel settore orientale della città. Oggetti votivi come pendenti di picrolite, un ciondolo di osso a figura maschile e un frammento di un simulacro di culto con la sommità arrotondata e le mani grandi, reperto che ricorda le figure di culto che si trovano a Chirochitia, Estotira ed Erimi. Poiché non ci sono reperti della prima età del bronzo, possiamo ipotizzare che l'area in questo periodo non era abitata, mentre nella media età del bronzo, che va dal 1900 al 1650 a.C., il posto fu certamente popolato. Ciò viene testimoniato dal fatto che nelle tombe sono stati trovati alcuni vasi, soprattutto d'argilla, di stile verniciato bianco, come per esempio la Skos a forma di uccello, che si trova nel Museo Ashmolean del Regno Unito. L'abbondanza di reperti nella tarda età del bronzo, 1650-1050 a.C., testimoniano l'intensa attività presente nella zona. Grandi brocche di argilla, una lastra d'avorio appartenente ad una scatola ed anche il manico di uno specchio anch'esso d'avorio. Inoltre, i gioielli d'oro dimostrano che Palepafos fu uno dei più grandi centri finanziari e artistici dell'isola, una città con un fiorente artigianato e molteplici relazioni con l'Occidente e l'Oriente. Resti di un abitato dell'età del bronzo non sono stati ritrovati. forse perché la zona fu intensamente popolata nelle epoche successive, cioè durante l'età arcaica e classica. Pozzi e depositi di vasi testimoniano però l'esistenza di una ceramica locale e anche di laboratori per la produzione di gioielli selezionati, di sculture in avorio, della lavorazione del rame e persino di strumenti in ferro che appaiono alla fine del XII secolo a.C. Gli oggetti più rilevanti indicano gli scambi commerciali con l'Oriente, in particolare con la Grande Siria e l'Egitto. Il primo tempio monumentale fu costruito intorno al 1200 a.C., sul modello dei santuari all'aperto del Medio Oriente. In questo periodo iniziano ad arrivare a Palepafos i Greci Achei, durante la Grande Migrazione. Secondo Pausania, il tempio di Afrodite fu costruito dal re arcadico di Tegea, Agapenore, il quale, durante il suo ritorno a Troia, venne spinto da una tempesta al largo delle coste di Cipro. Un'altra leggenda attribuisce la fondazione del tempio al re di Cipro Kinidas, famoso per la sua ricchezza e padre di Adone. Continuando il viaggio nel tempo, vediamo che la città di Palepafos, durante il passaggio all'età del ferro, presenta alcune peculiarità. Mentre le altre città furono completamente distrutte e vennero ricostruite ex novo in una posizione diversa, come nei casi di Engomi e Salamina, Palepafos fu abitata continuativamente e preservò la sua posizione privilegiata, dominando la pianura costiera. Questo dato è confermato dai reperti riportati in luce nelle tombe del periodo geometrico fino alla fine dell'età classica, dal 1050 al 325 a.C. Il primo re di Palepafos, storicamente documentato, era Eteandro. Il suo nome compare insieme con quelli di altri re tributari di Cipro in una iscrizione del re Siro Esaradon, 673-672 a.C., ed il suo nome rimase popolare anche durante la dinastia di Chinira, come dimostrano le monete dei secoli V e IV. I re di Paphos ricoprivano, oltre al potere politico, anche la funzione religiosa del sommo sacerdote di Afrodite. Nelle iscrizioni in sillabico cipriota sono elencati con il titolo di re di Paphos e di sacerdote Anassa. Un episodio storico che gli archeologi sono stati in grado di ricostruire e dimostrare è che durante la rivolta ionica, dal 499 al 493 a.C., Paphos, come altre città di Cipro, si ribellò ai persiani, ma la rivoluzione fallì e l'isola fu conquistata dai nemici. Un breve riferimento all'attacco ci è dato anche da Erodoto, mentre altri autori antichi descrivono i re di Paphos secondo lo stereotipo classico del lusso orientale, persi nella vita lussuosa e circondati da vistose sfarzosità. Nicocle, l'ultimo re, fondò la Nea Paphos come città portuale e nuova capitale intorno al 320 a.C. Nella guerra dei Diadochi rimase accanto a Tolomeo, ma dopo l'insediamento definitivo dei Tolomei sull'isola nel 284 a.C., i regni furono aboliti e Cipro divenne una provincia del regno tolemaico d'Egitto. Paphos, dopo la fondazione di Nea Paphos, fu nominata Palepafos ed acquisì il carattere di città sacra dopo essere stata il centro regionale del sud-ovest dell'isola. Il tempio fu ricostruito in epoca romana e molte altre residenze private furono costruite nella zona, come dimostra la scoperta della casa di Leda. I numerosi bolli rinvenuti sulle anse delle anfore testimoniano le continue relazioni commerciali con il mondo greco. La fama e lo splendore del tempio di Paphos rimasero invariati nel tempo, anche nel primo secolo d.C. Il geografo Pomponio Mela, infatti, include Palepafos tra le tre città principali di Cipro, insieme a Salamina e Nea Paphos. Durante il periodo romano si osserva un'intensa attività edilizia. La zona a ovest e sotto l'attuale villaggio di Cuclia è ricca di rovine romane non ancora indagate in modo sistematico. Fu scavata una parte di una casa con peristilio a ovest del santuario, mentre alcune scavi di emergenza identificarono diverse case romane private che conservavano ancora i loro mosaici pavimentali. Uno di questi rappresenta l'Eda con il cigno esposta nel museo dello stesso sito archeologico. Quindi Palepafos mantenne il suo fascino e la sua ricchezza fino al periodo tardo romano, e questo grazie in gran parte anche al santuario di Afrodite Epafia, centro di culto molto famoso del mondo romano, che attirò visitatori da tutto l'impero. Durante le festività, i fedeli partecipavano alle processioni cerimoniali che partivano dal porto di Neapafos e arrivavano al tempio di Palepafos, tutti con il capo cinto da rami di mirto e accompagnati da musica. Fino al periodo di Settimio Severo, gli imperatori romani erano padroni del santuario. Tito, nel 69 d.C., prima di diventare imperatore, durante un suo viaggio in Siria, visitò la città di Palepafos, dalla quale rimase molto colpito. Il santuario di Afrodite fu ricostruito tra fine del I secolo o inizio del II secolo d.C. e le nuove strutture romane formavano un complesso di edifici di epoche diverse, senza però alterare il carattere originario del santuario. I numerosi interventi medievali effettuati nell'area non permettono di determinare con esattezza il momento della sua distruzione e capire se e in quale misura i forti terremoti che colpirono Neapafos e Curion determinarono il suo declino. Il santuario di Paphos venne menzionato per l'ultima volta in un documento scritto durante il IV secolo d.C. Verso la metà di questo secolo, il culto di Afrodite era ancora osteggiato dagli scrittori cristiani, come Firmico Materno, 345-350 d.C. circa. Ovviamente la diffusione del cristianesimo non favorì il culto. È ragionevole supporre che questo iniziò a scomparire gradualmente fino al momento in cui venne completamente vietato, quando l'imperatore Teodosio, nel 391 d.C., dichiarò illegali tutte le religioni pagane. San Girolamo, nel suo scritto Vita di San Ilario, sembra alludere che già alla fine del IV secolo d.C. il Tempio di Afrodite non era altro che un rudere. Eppure la città continuò ad essere abitata fino al VII secolo d.C. Lucerne, con il simbolo Chi Ro o la croce, indicano l'esistenza di una comunità cristiana, mentre per il periodo che segue, fino al X secolo, non vi è traccia di frequentazione. Sembra che Palepafos regredì perdendo di importanza. La scena però cambia ancora una volta nel XII secolo. Palepafos, che in quel momento si chiamava Cubuclia, tornò in auge grazie all'industria dello zucchero. La torre, insieme agli impianti di produzione di zucchero annessi all'area del santuario, sembra che furono costruiti dai re dei Lusignani di Cipro nel XIII secolo d.C. Questa struttura fu utilizzata come centro amministrativo locale, ma anche come sede del funzionario reale che ebbe il diretto controllo delle coltivazioni redditizie della canna da zucchero e le raffinerie nello stesso della regione di Paphos. Dopo il 1571, la Cuvuclia Franca passò nelle mani degli ottomani, rimanendo però inabitata. Alcuni viaggiatori riportano che il tardo XVI e XIX secolo i maggiori prodotti della zona erano cotone, zucchero e grano, ma più tardi si passò alla sola produzione di cotone e seta. La cittadina viene ricordata come una regione amministrativa della provincia di Paphos. L'antica villa medievale divenne il centro amministrativo del feudo di Cuclia, che inizialmente appartenne al sultano, mentre in seguito fu donata al gran visir Mehmed Pasha al-Kriblisi. Successivamente divenne proprietà di sua figlia ed infine, dopo alcune trattative svolte dal 1951, passò nelle mani del governo. Fu restaurata e da quel momento è sede del museo. Gli abitanti del villaggio mantennero vivo il ricordo del vecchio culto pagano. Infatti, fino a pochi anni fa, le giovani madri lasciavano candele in onore della Panagia Galateriotissa su un pilastro che evidentemente si distingueva nel santuario. Spostiamoci ora nel sito archeologico per vedere i monumenti in modo più dettagliato. Dall'ingresso dei visitatori entriamo nel sito archeologico dal lato nord e passando attraverso l'ufficio del custode, sulla sinistra, vediamo le rovine del santuario di Afrodite. Alla nostra destra, lungo la strada lastricata, vediamo i resti architettonici risalenti a svariati periodi. Sul fondo vi è la villa medievale di Lusignani e il museo. Il santuario, con il suo peribolo, copre l'area del lato sud delle case del villaggio fino alla villa medievale. Alcuni scrittori classici fecero riferimento alla grandezza di questo santuario, ma anche ai riti che erano basati sulle antiche usanze del Mar Egeo e dell'Oriente. Il culto aniconico, come in altre regioni del Mediterraneo orientale, simboleggia l'immagine della dea con il Betulus, una roccia conica di andesite. Il Betulus, trovato in quest'area, ora è esposto nel Museo di Cuclia. L'importanza della pietra sacra è stata certificata grazie ai sigilli di argilla del periodo ellenistico e le monete romane rinvenute nella zona, che mostrano l'immagine conica posta tra due colonne e sotto ad un baldacchino leggero, un sacrario triangolare. L'altare principale, dove erano consentite solo le suppliche e le offerte di puro fuoco, si trovava all'aperto ma non lo bagnava mai la pioggia. Con il passare del tempo, le strutture del santuario subirono modifiche. Le rovine medievali sono state utilizzate come materiale da costruzione, soprattutto per le raffinerie di zucchero e, forse, anche per la villa medievale. Nonostante le difficoltà, il culto continuò per più di 1600 anni. Residui presenti nell'area del santuario si dividono in due gruppi di edifici. A sud il primo santuario, quello della tarda età del bronzo, e a nord il secondo santuario, quello romano, costruito alla fine del primo o all'inizio del secondo secolo d.C. Partendo dal patio vicino alla villa medievale, si possono vedere i resti del primo santuario. Di questo si salvano enormi pietre calcaree e le parti sud e ovest del recinto che indicano che il luogo di culto era diviso in un tempio all'aperto e una sala coperta. Sconosciuto rimane ancora l'uso dei fori irregolari sul muro del tempio. Sul pavimento del tempio all'aperto fu trovata anche una cisterna poco profonda che probabilmente serviva per la purificazione dei pellegrini o la deposizione delle offerte votive. Tra la cisterna e la sala esiste ancora oggi una pietra calcarea spaccata sulla quale forse venivano poste le corna di consacrazione o un capitello quadrato con i lati a gradoni simili a quelli esposti lungo il sentiero. Si presuppone anche l'esistenza di altari di cui però non sono rimaste tracce. La sala coperta costituirebbe il sacrario del santuario. Probabilmente si trattava di una struttura allungata, sopraelevata e dalle pareti solide. Le pareti restanti erano costituite di pietre spaccate rettangolari ben lavorate. Al lato est e al centro della costruzione si estendono longitudinalmente due file di blocchi quadrati di fondazione che sostenevano dei pilastri quadrilateri. Questo tempio, in relazione ad altri trovati a Cipro, si distingue grazie alle mura megalitiche del tempio e la sala colonnata altrettanto monumentale. Sembra tuttavia che fosse in uso fino al grande terremoto del 76-77 d.C. Nella stessa area fu trovata un'anfora rituale da deposizione del XIII o XII secolo a.C., oggi esposta nel Museo di Cuclia. Inoltre, le poche statuine votive del tipo di Astarte, influenza fenicia, cioè figurine femminili con le mani poste sotto il petto, fanno riferimento al primo culto della fertilità, che ha le sue origini nella divinazione della dea del periodo calcolitico e che la popolazione del periodo tardo-cipriota riuscì a mantenere viva fino a quando i coloni del Mar Egeo non cambiarono il loro carattere. Ciò è sostenuto anche dalla presenza degli idoli della dea con le mani alzate, che probabilmente furono importati da Creta nell'XI secolo. Residuo della popolazione achea è probabilmente anche il nome della dea Paphia come Anassa, che durò fino alla fine del periodo classico. Da quel momento, la dea di Paphos venne raffigurata secondo i canoni comuni del modello figurativo di Afrodite in Grecia. Molte devono essere state anche le sculture votive di bronzo e di pietra, mentre si calcolano circa 50 le statue di bronzo che ornavano le basi senza iscrizioni, anche se si salva un solo dito. La maggior parte delle sculture di marmo, probabilmente, è finita in un forno di calcare, come quello che si trova nell'angolo sud-occidentale della sala meridionale. Il santuario romano si trova accanto al primo, stabilito sul suo asse nord-est, e copre un'area di 79 x 67 metri e fu progettato sullo stesso modello con un cortile esterno, preservando così la tradizione architettonica del culto di Paphos. Basandosi sui pochi resti, si può dire che era costruito a forma di pi greco, con un'apertura ad ovest unendo la tradizione architettonica orientale a quella occidentale. È difficile supporre come era l'area orientale, giacché gli edifici medievali e moderni hanno sostituito i precedenti. Il porticato meridionale era una stanza allungata con il pavimento musivo di 56 x 10,5 m, circondato da un palco sopraelevato. Oggi si salva una piccola parte del mosaico con elaborati disegni geometrici. Lungo l'asse principale vi era una serie di colonne doriche su basi quadrate che supportavano il tetto e sul lato sud vi sono le fondazioni della scala rettangolare che conduceva al santuario numero 1. La stoa settentrionale era leggermente più piccola di quella meridionale, mentre gran parte del lato orientale si trova sotto una casa moderna. Si conserva anche parte del pavimento a mosaico con decorazione semplice. Entrambe le ali costituivano stanze di banchetti cultuali, mentre il parco sull'esedra era il posto dove si riposavano i fedeli durante i pasti. Strutture simili furono trovate a Pergamo e al tempio di Apollo Ilates. L'enorme pilastro rettangolare proviene dal tempio della tarda età del bronzo ed è qui che, fino a pochi anni fa, le madri giovani del villaggio lasciavano candele in nome della Vergine di Galatariotissas. In questo posto si praticava il culto di Afrodite, la quale veniva chiamata Afrodite Cipride da Omero e in seguito Afrodite Ciprogenia da Esiodo, cioè nata a Cipro. La incontriamo anche con gli aggettivi Ciprogenia, Potnia, cioè signora di Cipro, Acre, dea della sommità e dei promontori, Potnia Enalia, signora del mare, Urania del cielo, Pandemia di tutti gli dei, Enkeios, armata, Afrodito, rappresentata in versione maschile, Adonea, in lutto e in relazione con il mondo dei morti, Eleimon, cioè Pia, e Crisostefanos, incoronata d'oro. L'Organizzazione del Turismo di Cipro, in collaborazione con il Dipartimento delle Antichità, ha allestito il Sentiero di Afrodite, motivo per cui nel sito archeologico si vedono due grandi cartelli con materiale informativo su questa importante dea. Stessi cartelli sono stati messi ad Amantus, l'Emesos, e a Chition, l'Arnaca, dove sono stati individuati i resti dei santuari dedicati sempre ad Afrodite. Altri siti che sono stati inclusi in questo itinerario sono Nea Paphos, l'abitato di Lemba, il Geroskipu, ex giardino sacro dedicato alla dea, e Tamassos, al villaggio politico. Nello stesso percorso è incluso anche parte del sentiero a sud del lago salato di Larnaca, dal momento che molte piante e conchiglie sono associate a questa dea speciale. Piante come la rosa, il melograno, Unica granatum, l'origano, Oreganum dictamnus, il narciso, Narcissus poeticus, il mirto, Myrtus communis, l'anemone, Anemone coronaria, mentre le conchiglie associate alla dea appartengono alle famiglie Astartide, Cardide, Cipreide, Veneride. Lasciando ora il secondo santuario, si passa dall'altro lato della strada lastricata, dove troviamo i resti degli edifici romani, che dovevano impressionare i visitatori che arrivano dal mare. Nell'atrio di una grande casa con peristilio si distingue un grande pavimento musivo. Qui è rappresentata la scena di Leda con il cigno, del quale se ne vede una copia. Molto evidenti sono anche le rovine della chiesetta bizantina del XVI secolo, dedicata a San Nicola, e distrutta 200 anni dopo. Ora dirigetevi verso la villa medievale. Nel XIII secolo i Lusignani scelsero questo punto strategico per costruire il centro di amministrazione regionale e di supervisione della produzione di zucchero e delle tenute reali. Dopo il 1571 la villa fu convertita in Konaki, Mansion, del feudo turco di Kuklia. Negli inizi del XX secolo ebbe inizio l'abbandono. Quando passò nelle mani del Dipartimento delle Antichità, si effettuarono opere di ristrutturazione delle ali ovest, est e nord per poter ospitare il museo archeologico e i suoi magazzini. Il grande edificio costruito in pietra arenaria locale è dotato di pilastri esterni per un migliore supporto e un grande atrio al suo interno. Le ali est e sud sono utilizzate come magazzini e servizi, mentre l'ala est è aperta ai visitatori. Nel seminterrato dell'ala est si trova la sala gotica, uno dei più bei monumenti superstiti dell'architettura gotica laica dell'isola. La sala, che misura 27,5 m x 6,80 m, è alta 5,70 m e dotata di 4 archi consecutivi con cupole a croce che ricordano lo stile gotico della Borgogna del sud della Francia del XIII secolo. La sala è illuminata da strette finestre quadrate. Grandiosa è anche la muratura medievale dell'ala est, composta di pietre ben curate. Le altre pareti sono in pietra arenaria locale. Al piano terra si trovano due ampie stanze con un tetto piatto sostenuto da travi di grandi dimensioni e sono collegate all'esterno da una rampa in ciottoli. Oggi queste stanze costituiscono le sale di esposizione del museo. La sala inferiore è decorata con un pavimento musivo di una casa romana, trovato in località Alonia. Sono inoltre esposti oggetti provenienti dal santuario di Afrodite, come la statuetta conica, il Betulus, una piccola collezione di statuette d'argilla, una vasca per il trasferimento dell'acqua e un'enorme anfora di stoccaggio di cui una delle anse porta una decorazione a rilievo. Nella camera superiore sono presentati in ordine cronologico dal periodo calcolitico agli anni del dominio ottomano, a partire da sinistra, reperti provenienti da Palepafos. Particolare attenzione meritano la vasca di argilla al centro della stanza, i vasi conici di terracotta e i piccoli piutioi in fondo a destra, che venivano utilizzati nella raffineria di zucchero, e il mosaico di origine romana con l'E del Cigno sulla destra vicino all'ingresso. Nuova e grandiosa è la scoperta del grande sarcofago del VI secolo a.C. che si vede sul lato sinistro della stanza, scoperto nel 2006 nella località Cato Alonia. È realizzato in pietra calcarea e presenta una decorazione a rilievo con colori naturali, mentre si sostiene su 4 piedi leonini e la parte frontale raffigura una scena di guerra con Ercole in centro. Probabilmente vi si rappresenta il primo assedio di Troia da parte dei Greci, dove con Ercole avevano partecipato Telamone, re di Salamina in Grecia, e gli Arcadi. Sull'altro lato del sarcofago vi sono scene ispirate nella nona rapsodia dell'Odissea. È raffigurata la scena della fuga di Ulisse e i suoi compagni dalla grotta del ciclope Polifemo, nascosti sotto gli arieti. Sul lato corto è rappresentato un guerriero che porta in spalla un altro guerriero, ucciso o ferito, nei pressi di un cipresso. Forse si tratta di Aiace, che porta il corpo di Achille. Sull'altro lato corto è raffigurata una battaglia tra una leonessa e un cinghiale. Nella stessa sala si trova inoltre una raffigurazione dell'Annunciazione a rilievo, esempio dell'arte popolare religiosa di Cipro, proveniente dalla chiesa di Panaia Cattolica a est del santuario. Nell'atrio di questa villa medievale si svolgono spettacoli artistici. La serata più importante è quella dedicata alla dea Afrodite, nella parte del festival annuale Is Afroditin, coorganizzato dal comune di Geroskipu e consiglio comunale di Kuklia. Lo spettacolo di solito è una combinazione di opera, poesia, canto corale e danza. Altri monumenti importanti dell'area sono la chiesa di Panaia Cattolica, le fortificazioni sul colle Marcellos con la porta nord-ovest di Palepafos, la tomba reale del periodo tardo-classico, la casa con peristilio a Evreti Arcalu, il frantorio di Kuklia nella località Stillarca e la raffineria di zucchero dei Lusignani nella pianura costiera. Fuori dall'area recintata, a est del santuario, si trova la chiesa di Maria Cattolica, un importante monumento medievale con aperture ad arco acuto. La chiesa originaria aveva la forma di croce libera con cupola elevata e fu costruita nel XII o XIII secolo, mentre l'ampliamento della navata occidentale è del XVI secolo. Gli affreschi del XV secolo all'interno sono molto rovinati. Notevole è la scena sulla parete ovest raffigurante il fiume Tigri ed Eufrate come due teste dalle quali sgorgano torrenti d'acqua formando parte del giardino dell'Eden, il giorno del giudizio. Sir Harry Luke conferma che originariamente la chiesa si chiamava Panaia Afroditissa e poi Chrysopolitissa. infine venne chiamata cattolica. Tra i fiumi Seros e Diarizos, nella località Stillarca, situato a pochi chilometri a sud-ovest del Tempio di Afrodite, fu trovato l'unico paio di monoliti forati in calcare. Dapprima fu il diplomatico italiano Luigi Palma di Cesnola, che visse a Cipro nella fine del XIV secolo, a chiedersi quale potesse essere stato l'uso di questi monoliti. Guillaumin fu il primo ad esprimere l'ipotesi che forse facevano parte dell'apparecchiatura di un molino da olio. Questi massi venivano utilizzati come assi per muovere le pietre molari che macinavano le olive. Poi veniva premuta la polpa e l'olio scorreva nella scalinatura fino a finire in 5 cisterne poste immediatamente al di sotto. Gli esemplari di ceramica attica a vernice nera rinvenuti nello stesso luogo sono datati al IV secolo a.C. o inizi del III. Considerevole è anche la raffineria di zucchero dei Lusignani, situati nella pianura costiera. Un'industria redditizia nel Mediterraneo orientale